Va bene, sono le 15:45, possiamo direi iniziare con un po' di contenuti. Oggi parleremo abbastanza a lungo di un accordo che è stato recentemente siglato da tutte le parti in causa nella COP15 che si è tenuta a Montreal la scorsa settimana. È un summit, un ritrovo i principali paesi comunque coinvolti in questo caso nella protezione della biodiversità. Appunto, doveva tenersi un paio di anni fa in Cina, però per ovvi motivi legati appunto al contesto pandemico è stata poi posticipata e si è tenuta quest'anno. Perché ci interessiamo a questo tipo di situazioni che non è così scontato del perché dovrebbe importarci di quello che i potenti dei vari paesi disquisiscono e decidono riguardo alle varie crisi ambientali che colpiscono il nostro tempo? Secondo noi comunque è importante seguire almeno le più importanti di queste occasioni, non tanto per i prodotti, i risultati che poi ne escono, perché come vedremo non hanno poi tutta questa importanza, ma più per seguire un po' l'andamento delle discussioni che si tengono sia appunto tra i capi di Stato sia nel settore privato, che comunque partecipa spesso e volentieri a questo tipo di conferenze, esercitando anche una certa influenza. Si parla di lobbying, non a caso gran parte della lobbying un po' ha inizio qui. E sono dei buoni indicatori per capire quali sono le tematiche più calde in questo momento. Chiaramente con più calde intendo più profittevoli per le parti in causa e quelle che in modo più probabile verranno poi tradotte in direttive o comunque obiettivi decisamente greenwashati. Non mi è venuta una parola migliore, scusatemi. Però diciamo che è abbastanza utile vedere come emergono queste questioni, perché forse è più facile rintracciare i reali interessi che sono alla base. Come vedremo in questa conferenza ne sono usciti un paio di cui io per esempio non ero neanche ben informata prima di poi studiarmi effettivamente la documentazione che è stata prodotta e tutti appunto gli articoli usciti dagli osservatori che sempre assistono a queste conferenze e riportano tutto ciò che dietro le scene viene discusso, avviene a livello informale sia tra capi di Stato che tra esponenti del settore privato, e quindi insomma è interessante andare a vedere che cosa è uscito questa volta, dato che questo accordo è considerato uno dei più importanti ed epocali degli ultimi anni. Intanto faccio i complimenti a Livia per questo pezzone che mi piace un sacco.
Tutta opera tua.
Ah, l'ho ispirato io a quanto
pacche
pare.
Sulla spalla a se stessa.
Autopacche. Il pezzaccio è a Yo-Yo G dei A Certain Ratio. Gruppo di cui abbiamo mandato anche una canzone prima. Niente, ci crea il giusto tappetino un po' per entrare nello spirito di queste conferenze, che appunto è molto serrato, molto dinamico, molto rapido. Tutte le parti in causa si parlano, trafficano, trovano accordi, negoziano, discutono.
C'è
molto dinamismo, slancio verso il futuro. E quest'anno, come ho già anticipato, si è tenuto a Montreal in Canada. Per questo l'accordo che ne è uscito si chiama Kunming-Montreal, perché appunto doveva essere tenuto a Kunming in Cina, ma è stato tenuto a Montreal, e quindi l'hanno chiamato con tutti e due i nomi delle città, così in modo inclusivo. Quindi nuovo accordo sulla biodiversità è stato firmato da più di 200 paesi tranne i cari vecchi Stati Uniti e il Vaticano. Applausi. Dunque, non è il primo documento importante che esce che riguarda la biodiversità. Diciamo che uno dei documenti più importanti era già stato fatto uscire nel 2019 si chiama Global Biodiversity Outlook. È il quinto che è stato stilato, ma è uno dei più importanti perché l'Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, abbreviato anche come IPBES, ha stilato questo documento e aveva messo per la prima volta allerta in modo urgente e in modo urgente e determinato il fatto che si sta assistendo a un grave deterioramento della biodiversità a livello globale, e in questo documento si incitavano tutti i governi del mondo a l'azione concreta per far fronte a questa situazione. La conferenza che era stata organizzata in seguito all'uscita di questo documento però si è rivelata poi un flop nelle effettive applicazioni da parte dei principali governi, perché tutti avevano detto sì, poi facciamo le cose che dobbiamo fare per ridurre la perdita di biodiversità, e poi però questo non si era tradotto nell'effettivo in nessuna reale politica all'interno dei singoli paesi per far fronte effettivamente alla situazione. E questo è abbastanza comune, diciamolo subito, i documenti che escono da questi gruppi intergovernativi sono spesso documenti di grande valore scientifico, nel senso che il team di scienziati ed esperti che vengono messi al lavoro fanno un grande lavoro di raccolta dati, di studio, di analisi dei dati, sono comunque professionisti e studiosi di vari ambiti delle scienze della natura, e sono anche persone ben intenzionate. Per esempio l'IPBES è comunque un gruppo di studio indipendente, e non si può certo dire che faccia male il suo lavoro. Il fatto è che poi le conferenze, cioè quando la cosa si traduce nell'organizzazione di eventi pubblici in cui i capi di Stato dei vari paesi devono effettivamente decidere cosa farsene di tutte le informazioni che hanno ricevuto grazie a questi documenti, ecco che succede spesso che nell'effettivo non se ne fa nulla, proprio perché le conferenze organizzate all'interno dell'ambito delle Nazioni Unite, dell'ONU, non producono documenti vincolanti, ovvero non c'è niente che obblighi gli stati che siglano questi documenti a effettivamente poi portare avanti ciò che hanno promesso, se non la reputazione che hanno a livello internazionale, per cui come vengono visti dagli altri paesi e come vengono visti dalle principali multinazionali che poi devono andare investire in questi paesi. Per cui ecco, certo, sarebbe meglio che poi ogni singolo stato sa che in parte dovrà tener fede a ciò che ha promesso in queste sedi, però spesso e volentieri si trovano delle escamotage per non doversi veramente prendere le responsabilità con la ricosti dell'implementazione di questo tipo di documenti.
Ma poi anche quando gli accordi sono un po' più vincolanti e richiedono un impegno da parte degli stati, anche se questo impegno non viene preso, poi arrivano semplicemente delle sanzioni di cui ci si scrolla di dosso semplicemente guardando dall'altra parte. L'abbiamo visto mille volte su altre questioni che non sono solo queste ambientali.
Quindi con queste premesse estremamente incoraggianti iniziamo a entrare un po' nel merito di questo ultimo accordo Kunming-Montreal. Allora, diciamo la cornice è l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e quindi si può già iniziare a preparare due dita da ficcarsi
già
in gola.
Suona bene.
E, per cui è tutto a tema 2030, perché ormai fanno più figo gli slogan e i grandi giochi di parole invece che le effettive azioni che si vogliono intraprendere. La cornice è dentro una cornice più ampia che guarda al 2050 come il futuro più lungo a cui possiamo guardare, per cui comunque lo sguardo è abbastanza a breve termine, se posso dire la mia. La visione verso il 2050 è quella a lungo termine, invece gli obiettivi di medio termine, quelli diciamo un po' più pensati, un po' più in modo dettagliato, un po' più vincolanti, sono quelli per il 2030. E appunto bisogna prendere, per citare un pezzo del documento, questo documento appunto incita a prendere un'azione urgente per arrestare, invertire la perdita di biodiversità e per mettere la natura su un sentiero di ripresa per a beneficio delle persone e del pianeta. Fare questo, scusate, sto traducendo a braccio, nel conservare la sostenibilità e la biodiversità e assicurando il giusto e uguale la giusta e uguale redistribuzione dei benefici nell'uso delle risorse genetiche. Tenete bene a mente questa espressione. E fornire nello stesso tempo i mezzi per l'implementazione di queste misure. Questo è un po', diciamo, l'obiettivo detto in termini generali. Brava cara Livia, che metti una musica africaneggiante, Adome Nueto.
Già sapevo.
Perché già sapevi che cosa stavo per dire. E infatti non è andata tanto bene dal punto di vista dei rapporti tra i vari paesi del mondo, soprattutto tra Cina e Africa, perché ecco, diciamo, ci sono stati un po' di problemi sia a livello umano che a livello proprio formale nell'approvazione di questo documento. Infatti la Cina presiedeva la conferenza e verso le 3 di notte, quando tutti ormai ne avevano le palle piene, si è forzata la siglatura dell'accordo, nonostante pochi minuti prima la Repubblica del Congo, Democratica del Congo, aveva avanzato un'obiezione abbastanza peso, no? Nel senso che aveva fatto emergere come sì, tutte belle queste misure, siamo molto d'accordo, in più noi dell'Africa insieme agli altri paesi del sud del mondo tendenzialmente conteniamo la percentuale di biodiversità più alta, siamo delle superpotenze della biodiversità, se vogliamo usare questo lessico da relazioni internazionali, però noi siamo anche più poveri, per cui non ce li abbiamo i soldi per effettivamente tradurre in azioni pratiche e implementazioni tutti questi obiettivi che dovremmo firmare in questo accordo. Quindi secondo i paesi del sud del mondo bisognava istituire un fondo apposito per attuare le misure contenute nel documento per la protezione della biodiversità. E accolta questa obiezione, la Cina ha pensato bene di ignorarla e di procedere comunque alla firma del documento. Questo ha provocato una forte tensione a livello internazionale tra Cina e gli altri paesi, e i paesi che avevano avanzato questa richiesta si sono detti comunque molto contrariati, tuttora non si sentono riconosciuti da questo accordo, e quindi insomma c'è molto entusiasmo se si va a leggere le varie testate giornalistiche che parlano della siglatura di questo accordo come di un accordo pieno di speranza, che darà speranza finalmente al futuro del pianeta. Però ecco, in realtà la storia è ben più oscura e diseguale, non avevamo dubbi. Per cui, come al solito, vi sono parti estremamente svantaggiate anche nella vaghezza estrema di tutte le misure di questo documento, che comunque non si sentono riconosciute dall'accordo e non sono proprio tanto prese bene nell'attuare tutti i vari punti che contiene. Un ottimo punto di partenza. Quindi, cosa c'è scritto in questo documento? Allora, c'è scritto che in breve bisogna arrestare e invertire la perdita di biodiversità. La biodiversità viene definita in un modo molto rapido, veloce, ci si toglie subito il dente, come la diversità all'interno delle specie, tra le specie e degli ecosistemi. In realtà, adesso arrivo io un po' a mettere i diti nelle piaghe, non è poi così ovvio che cosa sia la biodiversità e come debba essere definita. È dagli anni 80 che questo termine ha iniziato a girare all'interno del dibattito scientifico, oltre che nel dibattito pubblico, però da entrambe le parti ci sono sempre state diverse perplessità riguardo a di che cosa si stia effettivamente parlando, e questo rappresenta un problema quando bisogna prescrivere e attuare delle soluzioni pratiche per proteggere la biodiversità, perché che cosa si deve proteggere esattamente? Qual è l'oggetto di tutte queste convenzioni e degli accordi che vengono fatti sulla biodiversità? E quindi ecco in breve che vi beccate un po' di storia della biodiversità, che sono cose che a me piace tantissimo studiare e poi esporre. Dunque, il dibattito scientifico, da quando questo termine biodiversità è stato introdotto nel lessico delle scienze naturali, ovvero negli anni 80, è molto acceso. Da allora, infatti, c'è stata una grande divisione tra gli entusiasti della biodiversità e invece gli scettici, e tutto questo diciamo non è nulla di nuovo all'interno della comunità scientifica. Ogni qualvolta che un termine viene coniato da nuovo, no? Un altro esempio di cui abbiamo anche parlato a questi microfoni è il concetto di resilienza, che appunto, una volta che è stato introdotto all'interno dell'ecologia, ha subito creato la stessa divisione di biodiversità, per cui si sono schierati, diciamo, due fronti: il fronte entusiasta che ha iniziato a usarlo fin troppo, e il fronte scettico che invece pensava che non ce ne fosse bisogno. Ovviamente, ogni volta che ci troviamo in situazioni di questo tipo, la via mediana è sempre quella migliore, perché chiaramente le parole non hanno colpa di nulla in sé, conta il modo in cui vengono usate e conta più che altro la chiarezza nell'usarle. Quando si adoperano le parole in un modo fumoso, bisogna sempre un attimo stare allerta e storcere il naso, ma questo non vuol dire che le parole possano contenere dei punti di vista o comunque dei contenuti che possono essere utili, e secondo me la biodiversità è proprio una di quei casi. Quindi dagli anni 80 si sono moltiplicate le proposte, le discussioni su come debba essere definita, adoperata la parola biodiversità all'interno dei documenti e nelle politiche ambientali, e ad oggi l'uso più autorevole che si è affermato è quello della Convenzione sulla biodiversità biologica, che è stata stilata nel 1992, che recita: ogni tipo di variabilità tra gli organismi viventi, compresi tra gli altri gli ecosistemi terrestri, marini e altri acquatici, e i complessi ecologici di cui essi sono parte. Essa comprende la diversità entro specie, tra specie e tra ecosistemi. Questa, diciamo, può essere considerata la definizione generale e diciamo più accreditata di biodiversità. Comunque venga definita, c'è comunque un sostanziale accordo nella comunità scientifica sul fatto che ad oggi stiamo assistendo a una rapida perdita di biodiversità, con una rapidità che presenta dei tassi estremamente maggiori rispetto a quelli stimati nelle grandi estinzioni di massa del passato. Per cui si sta consolidando anche l'opinione che nella nostra epoca si stia attuando la sesta estinzione di massa, che quindi può essere comparabile alle cinque che hanno caratterizzato le ere geologiche precedenti alla nostra. Solo che la particolarità di questa in corso sarebbe l'origine prevalentemente antropica di questa perdita massiva di biodiversità. Però non divaghiamo, magari questa può essere un altro spunto interessante per una prossima puntata. La biodiversità comunque venga definita, è comunque un concetto utile per visualizzare, per inquadrare la grande perdita massiva non soltanto di specie ma anche dei contesti in cui le specie si sviluppano, per cui gli ecosistemi, l'interazione tra gli ecosistemi, l'evoluzione, i processi ecologici. E quindi sarebbe meglio riconoscere questo fatto, sia che la biodiversità sia l'ennesimo termine di moda nel discorso scientifico e pubblico, cosa che è, sia che indica effettivamente qualcosa e insomma può essere considerata sotto diversi punti di vista. Probabilmente è effettivamente un costrutto sociale che noi umani usiamo per indicare qualcosa che comunque viene sempre ricondotto al nostro mondo umano, però è qualcosa che può sicuramente portarci a visualizzare i problemi in un modo più preciso e complesso. Quindi mettiamo da parte questa divagazione sulla definizione di biodiversità e andiamo a vedere come si apre il documento. Si storce subito il naso perché la narrazione in cui viene incorniciata tutta la questione è abbastanza stucchevole. Vi leggo il primo paragrafo: la biodiversità è fondamentale per il benessere umano e per un pianeta in salute, oltre che per la prosperità economica di tutte le popolazioni. Per vivere bene, in equilibrio e in armonia con Madre Terra, dipendiamo da lei per il cibo, le medicine, l'energia, aria e acqua pulite, sicurezza dai disastri naturali e anche per l'ispirazione culturale, per la ricreazione, e essa supporta tutti i sistemi di vita sulla Terra. Ecco, da questa prima, questa è l'apertura del documento e si vede come venga proposta una narrazione molto spirituale, Madre Terra, e questa narrazione però convive nello stesso paragrafo con la necessità della prosperità economica, quindi materialismo estremo, all'interno della stessa riga.
Ma te li vedi i capi di Stato tipo Biden, la Meloni, che parlano di Madre Terra?
Me li vedo sì, purtroppo.
Belli.
Molto cringe comunque. E quindi niente,
con delle connelline in paglia magari,
certo, con i ventagli fatti di foglie di palma,
gli acchiappasogni, quelle robe lì.
Si sogna. E quindi niente, questa narrazione spirituale di Madre Terra si associa alla necessità per le nostre società di avere prosperità economica, energia, medicina e soprattutto protezione da disastri che sono solo concepiti come naturali, ovviamente. Quindi si può dire che la cornice in cui questo accordo è inserito è composta da molti miti che, ahi noi, sono ancora vivi e vegeti e influenzano la nostra ideologia globale, no? Tra cui il mito di una natura indipendente da noi, da proteggere, perché in realtà poi dai, ci fa del bene, ci dà la fonte di ispirazione, la ricreazione, tutto ciò che ci serve per vivere, però comunque è indipendente da noi, e quello della prosperità economica a tutti i costi. Per cui, senza perderci troppo in filosofie, questo è pur sempre un documento dell'ONU e ciò che conta in realtà dovrebbe essere quello che prescrive, giusto? E infatti poco dopo si appellano i governi nazionali e locali per prendere iniziative volte ad arrestare o invertire la riduzione e la perdita di biodiversità. Nella lettura del documento ho trovato diverse domande che a me sono sorte, che sono lasciate senza risposta nell'accordo. Cioè, nonostante io l'abbia letto, non ho trovato delle parti che rispondessero a queste domande, che pure sono fondamentali, e dalla risposta a queste domande in teoria dovrebbe dipendere il successo, no? di questo accordo. E queste domande sono: cosa vuol dire vivere in armonia con la natura? Che cos'è la biodiversità? L'abbiamo già detto prima. Che cosa vuol dire conservazione, protezione e restauro ambientale, che sono termini usati quasi interscambiabilmente all'interno del documento, ma mai una volta definiti? Davvero la conservazione permette un'estrazione di risorse sostenibile? Questo viene dato per scontato. E queste sono, diciamo, le domande più ampie che mi sono sorte e che non vengono assolutamente problematizzate all'interno del documento, viene tutto dato per scontato. Ma come vedremo tra breve, anche nelle questioni più sostanziali e di dettaglio l'accordo è molto vago. A quanto pare questa è una versione già migliorata e che ha già tenuto conto di diverse critiche che si sono presentate in corso di negoziazioni. Se ci avete ascoltato nelle ultime puntate, avevamo detto un po' en passant durante le negoziazioni di questo accordo che non veniva assolutamente menzionata la questione coloniale, ovvero il fatto che c'è ancora una mentalità molto coloniale all'interno della conservazione ambientale, per cui molte iniziative e proposte di conservazione di ecosistemi non tengono assolutamente conto delle popolazioni spesso native che ci vivono e che tendenzialmente sono già abbastanza in armonia con la natura, se vogliamo usare il lessico di questo accordo, per cui queste misure spesso e volentieri sono andate a intaccare la vita di queste popolazioni all'interno del loro ambiente e di questa cosa non si è mai preoccupato nessuno, comunque non è mai stata un problema o un fattore di arresto delle misure di protezione ambientale. E questo è sempre parte, no, di questa ideologia, di questa mentalità per cui la natura è separata dalle comunità umane, per cui se decidiamo di conservare la natura lo facciamo anche passando sopra con le ruspe alle capanne di chi vive nella foresta amazzonica, per esempio, e di questo non ci stupiamo. Va bene, sono emerse delle critiche in questo senso e quindi da bravi capi di Stato illuminati tutte le parti in causa hanno deciso di inserire a destra e a manca specificazioni del fatto che tutte le misure indicate all'interno del documento dovranno essere attuate nel rispetto dei diritti delle popolazioni indigene. Infatti, se nelle prime versioni del documento queste cose non comparivano assolutamente, in seguito alle critiche hanno un po' copincollato la stessa frase modulata con toni diversi all'interno dei vari punti, per cui si può dire che almeno a livello formale si è riconosciuta la necessità di rendere compatibili la conservazione e il restauro ambientale e il rispetto dei diritti delle popolazioni indigene, però non viene assolutamente indicato come questa cosa possa essere fatta, soprattutto nel caso di stati e paesi che hanno una tradizione millenaria di asfaltamento dei diritti delle loro popolazioni indigene e in cui i conflitti con queste popolazioni hanno raggiunto anche livelli di strutturazione e una storia molto complessa e molto prolungata, per cui non è che soltanto perché si è fatto un accordo in cui si è detto che d'ora in poi le nostre azioni di gestione ambientale le facciamo rispettando le popolazioni native, allora si sa automaticamente come fare. E questo viene lasciato molto un po' così nel vuoto, no? Non viene assolutamente problematizzato che in alcuni paesi tenere fede, diciamo, a questa promessa possa essere assolutamente irrealistico, data la situazione politica interna. Un altro problema è che spesso e volentieri nello specificare questa cosa le popolazioni indigene sono dipinte in modo molto romantico come custodi della biodiversità. E questa è un'altra narrazione assolutamente stucchevole che nasconde la realtà delle cose, in quanto non c'è nessun bisogno di individuare nelle popolazioni indigene i reali custodi della biodiversità, se poi si nasconde il fatto che sono finiti con l'essere caratterizzati in questo modo soltanto perché bisognava trovare una scusa per rispettarli nelle opere di conservazione. dal momento che ci siamo accorti che le popolazioni indigene sono custodi della biodiversità, allora solo per questo vanno rispettati i loro valori e i loro saperi locali e vanno considerati come partners nella conservazione della biodiversità. L'espressione custodi e partners sono citate direttamente dal documento e sembra appunto che si riconosca una legittimità di queste popolazioni ad abitare il loro ambiente, il loro territorio e a portare avanti le loro pratiche di convivenza con la natura in cui sono inseriti soltanto perché fanno comodo alla protezione della biodiversità secondo i nostri canoni, per cui questo a me è sembrato abbastanza problematico all'interno del documento.
E i nostri canoni rispecchiano sempre la visione che l'uomo è il salvatore, eroe, custode, governatore, chi più ne metta, della, in questo caso biodiversità, altre volte della natura, altre volte ancora degli animali a seconda dell'occasione, che quindi può ergersi a questo ruolo di cui invece nessuno ha assolutamente bisogno, ma che ricalca appunto la narrativa eroica e salvifica dell'umano sul resto del mondo che lo circonda, come se ci fosse bisogno di questa sua azione da santo liberatore invece che come causa dei problemi, di fatto la maggior parte dei problemi che accadono nel mondo a livello, in questo caso, di perdita della biodiversità o di inquinamento, eccetera eccetera.
Assolutamente. E poi cosa ancora più triste è che questo accordo è stato siglato anche da come dicevo paesi del sud del mondo che contengono all'interno dei loro confini nazionali diverse culture e popolazioni cosiddette indigene. La cosa più triste è che questi paesi accettano questo tipo di narrazione perché ovviamente hanno bisogno dei benefici che la siglatura di questo tipo di accordi porterebbe per il loro paese, e quindi devono rivestire questo ruolo di quasi esotizzato di popolazioni custodi della biodiversità che storicamente e culturalmente hanno ancora una forma di armonia con la natura, sono ancora dei mezzi selvaggi e quindi dobbiamo prendere da loro ciò che ci serve per riacquistare la nostra armonia con la natura. Vengono firmati accordi che si basano su questa narrazione, su questo modo di dipingere questo tipo di culture.
E poi, come dire, loro li teniamo lì in una scatoletta, in una teca, da appunto considerare sotto l'etichetta di guardiani, li consideriamo un esempio di armonia con la natura, però di fatto non sia mai che il loro stile di vita o le loro mentalità intacchi la nostra, in qualche modo la influenzi o si ne faccia in qualche modo un esempio a cui ispirarsi. In nessun modo, quello no, perché comunque rimangono dei selvaggi per tutto il resto, quindi c'è sempre questa distinzione da fare.
E al 346-6673-263 si aggiungono le suggestioni che si immaginano un po' come potessero essere agghindati i nostri cari capi di Stato durante la COP15. Qualcuno suggerisce gli acchiappasogni a decorare l'aula della conferenza. Beh sì, sicuramente sì. Tutti dei grandi stregoni, fanno magie con le parole. E ci arriva un cisti anticlericale, cisti che ci sono i testimoni di Geova a Palazzo Mac Nuovo.
Minchia, cisti, raga.
Raga, fate cisti, non ci parlate.
McDonald's per testimoni di Geova, veramente
una
coppia diabolica.
E siamo in tema, perché all'interno dell'accordo ci si pulisce anche la coscienza dicendo che devono essere considerati e rispettati tutti i sistemi di valori e tutti i sistemi religiosi associati alla natura. Niente, questo soltanto così, en passant, per farvi vedere un po' il tipo di retorica inclusiva e smart che viene utilizzata per mascherare le reali problematicità che sottendono a questo accordo, a cui arriviamo tra pochissimo. E infatti viene enfatizzata la stretta relazione tra salute e biodiversità, motivo ulteriore per proteggerla, evidenziando come nella salute facciano parte medicine, vaccini e altri prodotti legati alla biodiversità, non meglio specificati, ma poi vedremo bene quali sono, a cui deve essere garantito un accesso equo. Non viene ulteriormente elaborato su come si configuri la relazione tra salute umana e biodiversità, se non in questi termini totalmente biomedici. E come sappiamo però la questione è ben più complessa, la salute non può essere appiattita in questi termini riduzionistici, però di nuovo è un documento dell'ONU, non possiamo aspettarci granché. Vengono poi presentati quattro diciamo obiettivi chiamati goals, che sono molto generali, non vi li sto a leggere, comunque hanno a che fare con l'integrazione e il ripristino della connettività e della resilienza di tutti gli ecosistemi, tutti quali, resilienza cosa, ma così ci perdiamo sempre negli stessi discorsi, non viene definito niente in modo preciso. Bisogna preservare la diversità genetica, sia delle specie selvatiche che di quelle domestiche. La biodiversità deve essere gestita in modo sostenibile, ovvero, chi lo sa, deve esserci una distribuzione equa e giusta dei profitti derivanti dall'uso delle risorse genetiche, a questo arriviamo tra poco, e tra gli adeguati mezzi di perseguimento sono enfatizzate ovviamente le tecnologie, quindi se ne parla un sacco, l'accesso alle tecnologie deve essere equo, garantito a tutti, il trasferimento delle tecnologie dai paesi più ricchi a quelli più poveri deve essere garantito, e a questo proposito bisogna ridurre il gap economico tra le risorse destinate alla biodiversità tra paesi ricchi e paesi poveri. Per fare questo c'è un complicato calcolo quantistico, nel senso viene indicata una cifra che dovrebbe essere pianificata per ogni anno, che dovrebbe ridurre questo gap, ma non si capisce bene da dove arrivino poi i soldi. Poi arriviamo agli obiettivi di azione immediata, che sono i più interessanti e sono quelli da intraprendersi subito. Parliamo prima del più stupidino, diciamo quello più specchio per le allodole, per riempirsi la bocca con gli slogan e le parole ad effetto, il classico 30 by 30, 30x30, ovvero assicurarsi che entro il 2030 il 30% delle aree degli ecosistemi degradati vengano posti sotto effettivi piani di restauro ambientale e che il 30% dei siti di interesse per la biodiversità sia messo sotto programmi di conservazione, rispettando dove applicabile le società indigene e i loro territori. Quindi tutta una sagra del 30, perché entro il 2030, perché il 2030 sarà l'anno in cui l'umanità diventerà migliore e entrerà finalmente in una fusione armonica con la natura, e per cui niente, questo è un po' secondo me l'obiettivo più vago, nel senso che cosa vuol dire, come si fa a selezionare le aree per la protezione, ci sono diversi sistemi che classificano gli ecosistemi terrestri a seconda del loro essere o meno a rischio di degrado ambientale, alcuni fanno riferimento alle specie in via d'estinzione, altri fanno riferimento ai servizi ecosistemici, altri invece ai processi biologici, e tutti quanti hanno dei criteri diversi per classificare gli ecosistemi cosiddetti a rischio. Non viene assolutamente indicato come e quali criteri usare nella scelta di questo 30% degli ecosistemi.
Ma appunto non sai manco che cos'è la biodiversità e ne vuoi proteggere il 30%, ma di cosa stiamo parlando?
Infatti raga, di cosa parliamo?
C'è la credibilità dell'oroscopo del cioè, tipo, vabbè.
Con tutto il rispetto per l'oroscopo.
Eccola. Con tutto il rispetto per il cioè.
E cioè, parliamo di una roba veramente incredibile, le Genetic Resources e DSI, Digital Sequence Information. Che? Allora, vi do un po' di coordinate per capire di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di risorse genetiche e informazioni digitali di sequenze genetiche, DSI. DSI è l'informazione genetica digitalizzata che viene ottenuta dalla natura. Questi dati sono già moltissimi, sono già in grande circolo e spesso sono usati per produrre nuovi medicinali, nuovi prodotti alimentari, a partire appunto dalle sequenze digitalizzate. Non bisogna andare più nella foresta amazzonica e raccogliere quell'erba lì per fare quella crema lì, no, tu c'hai la sequenza già digitalizzata, la puoi riprodurre in laboratorio. Questa è la magia delle biotecnologie. E chiaramente tutto questo provoca dei conflitti e dei problemi non banali, nel senso che queste sequenze sono diventate molto profittevoli per chi le adopera, ma sono, come tutte questo tipo di realtà digitali, molto in una zona grigia dal punto di vista della legislazione, per cui non è assolutamente regolato in modo preciso il loro uso. E il risultato che possiamo benissimo tutti immaginare è che poche aziende si sono accaparrate moltissimi di questi dati e li usano belli belli per farsi un botto di profitti e produrre un sacco di beni e merci senza doversi sbattere e andarsi a procurare la materia prima in loco. E peccato che essendo come al solito i poveri paesi del sud del mondo i posti in cui questo tipo di risorse sono più abbondanti e questo tipo di sequenziamenti genetici hanno avuto origine, sono quindi prodotti che appartengono, diciamo, realmente a quel tipo di territori lì, e sono i posti in cui il sequenziamento genetico è avvenuto e poi quindi è stato inserito nei database, i paesi del sud del mondo giustamente dicono: oh, ma com'è sta storia, che con i nostri patrimoni genetici, la nostra biodiversità sequenziata, altri terzi si fanno un sacco di profitti. È come se io andassi a copiare la ricetta di una torta che si fa soltanto in una pasticceria ivrea, ogni riferimento a cose persone reali è totalmente casuale, e poi mi apro le mie pasticcerie, la mia catena di pasticcerie da un'altra parte, mi faccio un botto di soldi facendo quella torta lì e non dando un cazzo a chi l'ha inventata. Ovviamente a noi non ce ne frega un cazzo di questo tipo di conflitti di mercato, però il problema è che un sacco di ricchezza, quella che i paesi del sud del mondo considerano la loro ricchezza naturale, sta venendo depredata attraverso le tecnologie digitali e le tecnologie biologiche dai paesi che storicamente sono i loro predatori naturali. Per cui diciamo che questa è una forma di estrattivismo digitale, potremmo definirla, che è stata messa sul piatto anche durante il corso delle negoziazioni per questo accordo sulla biodiversità. Si chiama piratazzo biologico, biopiracy, insomma si sta parlando di questa cosa qua. E comprensibilmente i paesi d'origine di questo tipo di patrimoni genetici vorrebbero essere risarcite e pagate per l'uso delle loro risorse. Ovviamente non si è dato troppo conto a queste rimostranze, chiaramente le parti in causa, il conflitto di interessi di chi stava portando avanti quella discussione è stato schiacciante. Questa forma di sfruttamento è troppo redditizia per essere veramente portata alla luce, discussa e presa in considerazione seriamente, per cui nonostante siano già state denunciate molti casi di compagnie che non danno il giusto compenso ai paesi da cui prelevano i sequenziamenti genetici, e nonostante ci sia un gran parlare, almeno diciamo di facciata, di questa commercializzazione del sapere indigeno, in realtà non si è fatto nulla per regolamentare il sistema di digitalizzazione del patrimonio genetico. E all'interno di questo documento si è detto che sicuramente bisognerà innescare una discussione, che nelle conferenze future si affronterà questo problema, ma sicuramente questo problema non è stato né risolto né messo sulla strada di essere risolto all'interno di questo accordo, e questo è un altro motivo di scontento. appunto di tutti quei paesi che hanno espresso perplessità riguardo alla rappresentatività di questo accordo sulla biodiversità. Per cui dettagli e negoziazioni riguardo alla biopirateria sono rimandate alla COP15 che si terrà nel 2024 in Turchia. Per ora si continua a magnarci su. Ai ai ai. Un altro termine che per fortuna non è ancora stato diciamo lanciato all'interno della documentazione pubblica sugli accordi riguardo alla crisi ambientale è il concetto di nature positive. Bevete un bicchiere d'acqua. Nature positive è stata una delle parole chiavi della negoziazione, poi per fortuna, per un po' di senso di dignità, non si è deciso di inserirla nel documento, però ci hanno pensato a lungo, stavano per farlo, poi hanno detto no dai, stavolta non lo facciamo, la prossima. E insomma
è solo rimandata,
la vedremo presto su tutti i documenti dell'ONU. Praticamente corrisponde un po' al net zero delle emissioni. E quindi come il net zero potrebbe portare alle stesse problematiche, diventare il perno dei discorsi di greenwashing che sicuramente si moltiplicheranno in seguito a questo accordo. Ora, non c'è nulla di ufficiale perché non è ancora stato detto e deciso niente in proposito, neanche a livello generale, vago come quello di questo accordo sulla biodiversità. Però il nostro caro Emmanuel Macron, presidente francese, ha fatto una proposta sbalorditiva. Per esempio ha detto: ma scusate, c'è già un mercato delle emissioni di carbonio, ma perché non ne facciamo anche uno nella biodiversità? Per cui con gli stessi meccanismi con cui il mercato del carbonio si è configurato, tutti i meccanismi di compensazione, tutto ciò che Livia tutti i giorni si sveglia e dice: il mondo fa schifo perché esiste qualcuno che pensa che piantare gli alberi da una parte risolva i problemi di distruttività dell'ENI o di qualunque altra azienda rapace e inquinante. Vogliono fare la stessa cosa con la biodiversità, per cui Macron
smetterà di alzarsi la mattina.
Smetterà.
Ma che idea delle mie giornate avete voi due?
Giornate all'insegna della nature positivity.
Non mi far parlare, guarda, parla tu che è meglio.
Niente, insomma, è nell'aria questa cosa e minchia, la decideranno, se la decideranno, arriverà prestissimo. E niente, mercato della biodiversità è molto intuitivo. Come ci sono i crediti carbonio, questa è la proposta del caro Macron, potremmo fare dei crediti biodiversità, per cui chi nelle sue attività distrugge più diversità semplicemente pagherà, acquisterà questi crediti biodiversità per finanziare progetti virtuosi che invece la reintegrano altrove. Boom. Mercato della biodiversità, parcellizzazione della natura, alcun tipo di dubbio sul fatto che la biodiversità, la diversità biologica è inserita in contesti che non sono proprio facilmente sostituibili e diciamo assemblabili. Forse è ancora più problematico delle emissioni questo, ma non lo so. Però insomma si potrebbe raggiungere la nature positivity, essere nature positive, anche se si ammazza tutto quello che si incontra nelle proprie attività estrattive o produttive. Nuove frontiere del greenwashing sono in arrivo. Scherzi a parte, è importante, capite perché è importante seguire questo tipo di negoziazioni? Perché si possono, cioè è qui che vengono messe sul piatto le idee più terribili e si creano le condizioni per attuarle e quindi insomma si può anche essere preparati a quello che ci aspetta.
Ma secondo me anche perché in vista del in vista dell'apocalisse che ci sarà e della mancanza di, insomma, di spazi sia naturali ma di spazi vivibili, certamente investire su questo è un investimento verso il futuro. Avere il monopolio di ciò che rende una vita vivibile sicuramente è un mercato che prima sarà un lusso ma poi sarà un ricatto per tutti gli altri, un po' come quello che è stato un po' il land grabbing, il water grabbing con la crisi finanziaria del 2008. Cioè, si sono aperte, invece che bloccare il mercato finanziario, si è aperta ancora di più una speculazione, che è una speculazione, come avevamo sentito in un'altra trasmissione, basata sulla crescita demografica, quindi una speculazione che appunto in un'ottica di un mondo sempre più popolato e sempre più proletarizzato, anche perché è vero, c'è una maggiore, diciamo, ricchezza più o meno a disposizione di tutti, però è vero che c'è anche dall'altro lato una forma di impoverimento, perché appunto sono ricchezze, diciamo, effimere, dove hai magari una possibilità di consumare più, ma le tue proprietà, quello che ti rendono indipendente, autonomo, vanno completamente perse, quindi hai più ricchezza all'interno di un mercato che però di cui non decidi niente, sei solo un consumatore. E l'abbiamo visto poi durante il lockdown, l'esempio che ci faceva una nostra amica oggi, che in un paese tra virgolette del terzo mondo, insomma, il tasso di suicidio è stato altissimo perché è mancato proprio quella possibilità di acquistare, di poter campare in un mondo dove appunto sei alle dipendenze degli altri. E questo secondo me è un passettino in avanti in questa forma di oligopolio di tutto ciò che spetta l'attività, cioè l'attività, le risorse della terra, dell'acqua, dell'aria, e sicuramente queste banche e questi biohackeraggi sono sicuramente un modo per avere in cassaforte il futuro di domani a disposizione poi dei ricchi, delle multinazionali o insomma di gente come Macron, che non ha fatto altro che vendersi tutto.
Certo, e questo tra l'altro è anche reso possibile dall'estrema astrazione che si fa attraverso questi concetti di moda come appunto biodiversità, nature positive, genetic resources, in cui al di là dell'inglesismo che rende tutto figo, appetibile, si parla di cose molto reali e molto materiali, cioè biodiversità semplicemente è la quanta vita hai intorno, e si rendono concetti astratti che facilmente poi possono essere oggetto di speculazione, perché diventa un oggetto, una merce che si muove sul mercato, che può essere mercificabile, scambiabile, quando invece è un oggetto inserito nella materialità dell'esistenza, per cui non è...
Secondo me è un doppio filo, ovvio, perché per riconoscere certe pratiche gli devi dare un nome, il nome appunto glielo danno queste strutture globali, anche perché sono nomi che nascono da laboratori, da centri di ricerca, dalle università, che sono prodotti globali, cioè questo già lo spiegava Illich 30 anni fa, che l'università di tutto il mondo si somigliano, praticamente sono tutti uguali. E non solo, più sdoganare certi discorsi, renderli, aprirli quanto più possibile al grande pubblico, è un modo per donargli un appeal, donargli una pubblicità, renderlo un prodotto, come dicevi benissimo tu, non un fattore di ricerca, non un, cioè mi viene in mente tutto quello che riguarda certi termini medici o chimici che non sono mai usciti fuori allo scoperto, così di cui non ne sappiamo niente. Quando leggiamo un foglietto illustrato non ci capiamo niente, quando leggiamo come sono fatti certi prodotti che mangiamo non ci capiamo niente, invece certe dinamiche appunto legate al greenwashing, legate all'appropriazione di terreni, di specie naturali, eccetera eccetera, stanno inventando di uso comune.
Insomma, nonostante l'estrema positività che si respira leggendo i vari articoli d'opinione usciti in seguito alla stilazione di questo accordo, a guardare un po' più nel dettaglio, non c'è da essere così contenti. Ci sono stati infatti anche varie critiche da vari fronti. A onor del vero, c'è da dire che di tutti gli articoli che ho letto per documentarmi per questo approfondimento, l'unico che mi è sembrato un minimo critico e comunque posizionato in un modo appunto intelligente è quello che ho trovato su Mongabay, che in realtà è una fonte che usiamo spesso qui a Liberation Front,
salutiamo.
Non dico questo per fare della inutile pubblicità, ma perché cioè per evidenziare come su invece testate giornalistiche internazionali anche autorevoli come il Guardian, che di solito fa degli approfondimenti soprattutto per quanto riguarda la crisi ambientale, tutto ciò che riguarda il cambiamento climatico, ha proprio una sezione dedicata in cui ci sono anche degli approfondimenti molto utili, pieni di dati utili, interessanti. Ecco, su questa cosa c'era un unanime, non c'era neanche il conflitto, il dibattito, era un unanime presa bene per quello che era successo a questo summit, e secondo me questo è molto grave, perché non c'è stato alcun tipo di sguardo critico verso, secondo me, gli evidenti problemi che emergono da questo documento. Mentre invece questo sguardo critico su Mongabay l'ho trovato, insomma, mi sono anche sentita rincuorata in molte delle cose che leggendo il documento mi hanno un po' fatto accapponare la pelle. Per cui passiamo alle critiche che sono state fatte a questo documento, secondo me giustissime. Innanzitutto la vaghezza. Io non vi ho elencato tutti gli obiettivi, tutti i target cosiddetti che si vogliono raggiungere entro il 2030, quelli che dovrebbero essere quelli più quelli descritti in modo più pragmatico, no? Quelli più pratici. Ci sono certo le visioni generali a cui rifarsi, che è giusto che siano abbastanza ampie, vaghe. Però poi uno si aspetta che nei target, quindi negli obiettivi pratici che ogni Stato dovrebbe perseguire implementando la propria legislazione e le proprie azioni, ecco, su questo veramente c'è da scoraggiarsi, perché è ovvio che con delle direttive così vaghe è molto improbabile che delle reali prese di responsabilità e delle reali azioni verranno intraprese dai singoli stati, soprattutto dai singoli stati che non hanno le risorse finanziarie per occuparsi di queste cose qui, magari perché hanno delle guerre in corso o altri problemi ben più urgenti e pressanti a livello interno, per cui non c'è neanche da aspettarsi chissà che impegno, soprattutto in mancanza di un fondo gli permetta di occuparsi anche di una cosa così vaga come la biodiversità. Quindi un obiettivo come quello, per esempio, di ridurre il rischio di estinzione significativamente entro il 2030 non è un obiettivo ben definito, non dà nessuna informazione su come questo significativamente debba essere declinato, né su come procedere per la riduzione di questo rischio di estinzione. Come vengono calcolate, per esempio, anche le percentuali di cui parlavamo prima, del 30%, del non 30%? Come si quantifica qualcosa di così complesso come un ecosistema o una diversità delle specie? Quali aree dovrebbero essere scelte per destinare le misure di conservazione e ripristino? E con quali criteri dovrebbero essere selezionate? Non ci sono definizioni nel corso di tutto il documento per orientarsi un minimo rispetto a queste cose. E come al solito, questo sì, da una parte è l'inevitabile risultato di una negoziazione che vede parti in causa molto eterogenee dal punto di vista economico, politico e sociale, per cui convivevano paesi come la Cina, gli Stati Uniti, con la Repubblica Democratica del Congo, il Brasile, quindi è ovvio che bisognava mantenere una ampiezza di vedute sufficiente per poter creare una linea d'azione che andasse bene per tutti, però dall'altra parte questa estrema vaghezza ovviamente corre il serio rischio di tradursi in inazione e in speculazione, per cui insomma è più un difetto che una necessità del documento. Quindi se molti dettagli si sono persi nelle negoziazioni per raccogliere il consenso di tutti i paesi, molti punti sono anche stati omessi. Tutto ciò potrebbe ostacolare la presa in carico da parte dei singoli paesi delle misure prospettate nel documento e ritardare ulteriormente l'azione, altro che 2030. Una delle omissioni più importanti ed essenziali è stata quella che riguardava i limiti planetari da non superare. Questo concetto di limite, che a me è tanto caro quando si parla di qualunque cosa, ma soprattutto di crisi ambientale, secondo me dovrebbe essere, non so come dire, il fulcro centrale di ogni riflessione sulla crisi ambientale, su qualunque tipo di crisi, sul concetto di natura, eccetera, eccetera, eccetera. Ne parleremo magari un'altra volta. Fino all'ultimo, il concetto di limiti planetari da non superare era compreso nel documento e alla fine si è deciso di toglierlo. Secondo me questo è praticamente il fattore che vanifica totalmente l'intero accordo, cioè che fa sì che l'intero accordo sia inutile se non si è messo alcun riferimento a dei limiti che non andrebbero superati nel perseguimento della prosperità economica o comunque dell'utilizzo di tecnologie e nell'utilizzo della natura a scopi umani. Quindi senza una seria riflessione sui limiti, sul loro riconoscimento da parte di tutti i paesi in causa, soprattutto quelli che i limiti non li hanno mai considerati, non si potrà mai arginare e evitare l'atteggiamento distruttivo verso il pianeta. Inoltre, come già accennato prima, questo inserimento nell'accordo del rispetto dei diritti della popolazione indigena non implicherà assolutamente in modo automatico che questo rispetto verrà effettivamente attuato. È stato soltanto modificato il testo con delle belle paroline, ma non si sono assolutamente date indicazioni su come evitare che le pratiche di conservazione e restauro ledano l'autodeterminazione delle popolazioni che abitano nei siti di interesse. In più, si parla soltanto in modo molto blando di consumi, business e produzione sui limiti che dovrebbero essere posti a questi tre elementi, la pressione che anche a livello internazionale bisognerebbe promuovere per ridurre tutti e tre. Sono stati soltanto dati dei suggerimenti, quindi già in un accordo vincolante un suggerimento vale meno di zero, per monitorare il business all'interno dei loro confini. Però peccato che consumo e produzione siano i primi due motivi di riduzione della biodiversità. Però insomma, se il documento si rileva ambizioso sotto tutta una serie di altri aspetti, su questo qua rimane molto timido, come è stato fatto notare da diversi fronti. C'è anche chi a onor di completezza ha criticato l'indicazione della percentuale al 30%, c'è chi ritiene che dovesse essere posta al 50%, quindi
è quello il problema.
È quello il problema.
Certo
perché ecco qua entriamo nella speculazione scientifica che forse è ancora più dannosa di quella
più
economica,
ridicola.
E niente, la motivazione per voler alzare questa percentuale che c'è che l'articolo ci sono degli articoli scientifici che con complicati calcoli hanno affermato che per rimanere sotto il grado e mezzo di aumento della temperatura bisogna proteggere e restaurare il 50% delle aree terrestri. E quindi, siccome si è settato l'obiettivo soltanto al 30%, questo accordo è destinato comunque a portarci inevitabilmente contro l'apocalisse e la catastrofe ambientale. Non bisogna prendere queste cose sul serio. Secondo me questo tipo di critiche è un tipo di critiche inutile, però a onor di cronaca ve lo dico, anche per illustrarvi in la completezza del dibattito che si svolge intorno a questo tipo di eventi. Vi dico ancora un paio di cose e poi chiudo, perché ne abbiamo già parlato troppo. Il ruolo dei privati all'interno di questo accordo. Infatti, da dove vengono i finanziamenti per l'attuazione di questi target così ambiziosamente presentati all'interno di questo accordo? C'è chi, sia all'interno delle negoziazioni, sia nella discussione che c'è stata dopo, ha suggerito che dovrebbero venire anche dalle corporations e dai privati. Dancing away. E infatti, che dire dei mega profitti che sono stati fatti dalle principali compagnie petrolifere, che si stimano essere intorno ai 170 miliardi solo negli ultimi 9 mesi? Non bisognerebbe tassarle, qualcuno ha suggerito, ma nel documento non si fa assolutamente cenno a questo tipo di problemi, e anche se c'è chi ha detto che questo non impedisce assolutamente a nessun paese di intraprendere questa strada e quindi di pretendere che i finanziamenti per l'attuazione dei target di protezione di biodiversità arrivino dalle grandi corporations e dai privati. Il problema è che alla conferenza, tra le parti in causa, c'erano molte corporations e compagnie private, quindi una grossa partecipazione del mondo del business, e questo mondo ha pesantemente influenzato le negoziazioni. E infatti alcune cose che gli osservatori della conferenza hanno notato è che il gruppo dei privati ha attivamente tentato di rimuovere la clausola di monitorare l'uso delle biotecnologie. Ta-dan! Chi se lo sarebbe mai aspettato? È stato fatto un grosso lavoro di lobbying per lasciare l'utilizzo di tecnologie non normato e libero, con la scusa che in futuro l'utilizzo delle biotecnologie porteranno benefici alla salute umana. E quindi a questo proposito, a onor di cronaca, c'è stata anche una petizione di 100 scienziati per invocare il principio di precauzionalità nell'utilizzo delle biotecnologie, che ovviamente è stato ignorato. E infatti all'interno del documento si spinge un sacco sulla ridistribuzione, come vi dicevo prima, equa delle tecnologie e soprattutto su tutti quei prodotti per proteggere la biodiversità che devono derivare dalla condivisione delle tecnologie e dall'implementazione delle tecnologie. Si rimane volutamente vaghi anche su questo. E ovviamente le aziende sono state le prime invece a incoraggiare, a spingere per inserire i crediti della biodiversità di cui vi parlavo prima. Cioè, chiaramente sono le prime interessate da questo tipo di misure. E ovviamente poi si sono opposte ogni qualvolta che si sia proposto di creare delle conseguenze legali reali per le aziende che non mantengano i target decisi all'interno dell'accordo, ma di questo non ci stupiamo. E niente, direi che con questa chiusa sul ruolo che i privati inevitabilmente hanno anche all'interno di questi tipi di accordi che si credono invece partecipati soltanto dai leader illuminati dei vari paesi dell'ONU, direi che insomma abbiamo fatto un bel bagno di realismo. Non so se i miei co-redattori sono d'accordo sul fatto che possiamo chiuderla qua.
Io direi che la morale della favola è ancora una volta un'esortazione a smettere di credere negli stati che ci governano, di smettere di credere nella delega, nell'azione della delega, nelle forme della democrazia, per quanto si spaccino interessate a vari temi come in questo caso della biodiversità o della tutela ambientale, ogni forma di governo rappresentativo che continui a mantenere intatto il sistema economico, politico, finanziario, tecno-industriale che ci circonda è inevitabilmente parte del problema e non può essere uno strumento di risoluzione dello stesso, ma più che altro una sua causa e una sua un suo mezzo di mantenimento in piedi. Quindi diciamo è interessante magari andare a leggere questi documenti, però purtroppo la morale è sempre un po' quella, cioè non ci aspettiamo niente di più e continueranno a fare questi summit ogni volta su tematiche diverse che rispondono magari anche a parole d'ordine che ci possono interessare e può essere, ripeto, interessante andare a leggere le loro scartoffie, ma rimangono proprio queste, rimangono scartoffie con cui ci possiamo pulire il sedere quando andiamo a evacuare in bagno.
Certo, al massimo si traducono in nuove strategie di mercato.
Esattamente, quindi niente, insomma sembra banale dirlo, però è un po' questo, penso, un po' il succo del discorso. Continuare a portare avanti lotte e pressioni dal basso che non tentino di chiedere niente a questa gente che peraltro non sa nemmeno di che cosa sta parlando, perché sinceramente capi di Stato che vivono alla Casa Bianca o in altri posti del mondo senza il contatto con la realtà, men che meno con la natura, se vogliamo parlare di natura in senso allargato, ambientale, di biodiversità, sistemi ecologici e così via, insomma possono anche starsene a casa per quanto mi riguarda e non c'è nessun tipo di speranza nei loro confronti.
Infatti comunque loro possono continuare a parlare, intanto si sviluppano anche forme di resistenza. Infatti settimana scorsa, l'abbiamo detto, il signor Emmanuel Macron si trova la Francia attaccato in ogni suo angolo da eco-insurrezionalisti, così l'ha chiamato. È uscito questo documento molto preoccupante dei servizi segreti francesi, insomma, che qua un traliccio ogni due giorni cade in Francia, un ripetitore, quindi insomma loro sviluppano nuove forme di dominio. Noi